Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Nella vita ci sono tante malattie. Dio guarisce ogni credente da ogni malattia fisica? No, perché siamo tutti soggetti alla morte fisica e la maggioranza arrivano alla morte per mezzo di qualche male. Chi dà un incidente, ma la maggioranza da malattie. Però ho una buonissima notizia. Mentre Dio non guarisce da ogni malattia fisica, Dio guarisce da ogni malattia spirituale. E molto spesso abbiamo la guarigione lì davanti a noi e non la prendiamo. In Cristo possiamo avere una vita in abbondanza. Gesù dichiara: io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Una vita abbondante è una vita, se posso dire, dove superiamo ogni malattia spirituale. In Cristo Gesù possiamo trovare la cura per qualsiasi male spirituale. Cosa intendo per male spirituale? Malattie spirituali? Odio, paura, rancore, orgoglio e tutto il resto che ci fa male spiritualmente. Oggi voglio parlare di una malattia spirituale molto diffusa e molto grave che ci fa tanto male. Quando questa malattia entra nella vita di una persona, fa tanto tanto male, ci ostacola ad avere la gioia, ci ruba la pace e ci ostacola da vivere per il Signore. Però grazie a Dio, in Cristo Gesù possiamo essere liberati totalmente da questa malattia. La malattia di cui sto parlando è lo scoraggiamento. Essere scoraggiato. Ogni persona qua conosce personalmente lo scoraggiamento. Chi molto spesso e profondamente, chi meno frequentemente, ma ogni persona e ogni credente conosce personalmente lo scoraggiamento. Allora, con l'aiuto di Dio, vorremmo vedere le cause principali dello scoraggiamento e la cura. E se tu non sei credente, c'è la cura anche per te. Iniziamo considerando molto brevemente che cos'è lo scoraggiamento. Dico brevemente perché non ci serve una grande spiegazione, perché è qualcosa che già conosciamo per esperienza. Lo scoraggiamento è uno stato di animo in cui tutto sembra buio, tutto sembra inutile, sembra che non ci sia speranza, sembra che i problemi o le difficoltà siano montagne impossibili da superare. Lo scoraggiamento non dipende dalle circostanze, ma dipende dallo stato di animo che abbiamo riguardo le circostanze. Quando uno è scoraggiato, vede tutto buio anche se è circondato da luce. Lo scoraggiamento fa sembrare che tutto sia buio. E fa sembrare perché dove guarda una persona scoraggiata? Guarda alla luce o guarda al buio? Dove guarda una persona scoraggiata? Al buio. Può essere proprio davanti a una finestra di sole brillante e lui gira le spalle e guarda in quell'angolo di là. Ad un problema. Lo scoraggiamento è una catena pesante che tiene legato. Quando uno è scoraggiato non può avere gioia. Non sentirà la pace, non può rallegrarsi profondamente. Si sentirà fiacco, quasi incapace di agire o reagire. Ma per quanto è male come ti fa sentire, sapete qual è il male peggiore di essere scoraggiato? Lo scoraggiamento, visto che ti ostacola da camminare nella via giusta, perché sembra impossibile, non ci riesco, vuol dire che cammini nella strada sbagliata. Se Dio mi dice di camminare là, ed io sono scoraggiato, e dico non ci riesco, non cammino dove dovrei camminare, vuol dire che sto seminando male. E anche se domani supero lo scoraggiamento, avrò in quel periodo seminato male, e avrò ancora da subire le conseguenze di quello che ho seminato durante lo scoraggiamento. Quindi, per quanto male mi fa stare lo scoraggiamento, in un certo senso ancora peggio è il male che produce nella mia vita a lungo andazzo. Grazie a Dio, in Cristo Gesù possiamo superare ogni scoraggiamento. Possiamo perfino evitare di cadere nello scoraggiamento. Guardiamo alcuni esempi di scoraggiamento nella Bibbia per vedere come superare questo grave male. Iniziamo guardando a quando i figli di Israele dovevano entrare nella terra promessa. Sarà in Numeri 13. Allora, Dio aveva liberato miracolosamente i giudei da Egitto, guidati e curati miracolosamente da Dio con potenza. Sono arrivati al confine della terra che Dio aveva promesso a loro. Allora, a quel punto, mandarono 12 spie per vedere com'era la terra, vedere come erano i popoli, capire la situazione prima di entrarci. Sul ritorno, 10 dei 12 dicevano che era impossibile conquistare la terra, perché i popoli che ci abitavano erano troppo forti. Gli altri due uomini, Giosuè e Caleb, dicevano invece che Dio avrebbe dato loro la vittoria. Allora, voglio leggere quello che dicono i 10. Notate, mentre leggo, dove guardavano, dove erano fissati i loro pensieri. Questa è la chiave. Leggo Numeri 13 da 25 a 31. Tornarono dall'esplorazione del paese al termine di 40 giorni e andarono a trovare Mosè e Arone e tutta l'assemblea dei figli di Israele nel deserto di Param a Kadesh. Davanti a loro e a tutta l'assemblea fecero un resoconto e mostrarono loro i frutti del paese. Così fecero davanti a lui il resoconto dicendo: «Noi siamo arrivati nel paese dove ci hai mandato. Vi scorre veramente latte e miele. E questi sono i suoi frutti. Ma il popolo che abita il paese è forte. Le città sono fortificate e grandissime. E là abbiamo visto pure i discendenti di Anak. Gli Amalekiti abitano nella regione del Negev, gli Hittiti e i Jebusi e gli Amorei, invece, la regione montuosa. Mentre i Cananei abitano vicino al mare e lungo il Giordano». Caleb allora calmò il popolo che mormorava contro Mosè e disse: «Saliamo subito e conquistiamo il paese, perché possiamo certamente farlo». Ma gli uomini che erano andati con lui dissero: «Non possiamo salire contro questo popolo, perché è più forte di noi». Allora mi fermo lì. Dove guardavano questi 10 uomini? Dove guardavano? Guardavano alla grandezza di Dio, alla sua potenza, o guardavano alla grandezza dei problemi? I problemi erano veri? Esistevano questi popoli? Le città erano fortificate? I problemi c'erano. Ma loro hanno scelto di guardare ai problemi. Allora, andiamo avanti, capitolo 14, e leggo da 6 a 9, e notate, Caleb e Giosuè avevano visto le stesse cose. Avevano visto le città, avevano visto i popoli. Notiamo dove guardano. Versetto 6 di 14. Giosuè, figlio di Nun, e Caleb, figlio di Gefunne, che erano tra coloro che avevano esplorato il paese, si tracciarono le vesti e parlarono così a tutta l'assemblea dei figli di Israele, dicendo: il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese buono, buonissimo. Se l'Eterno si compiace con noi, ci condurrà in questo paese e ce lo darà, un paese dove scorre latte e miele. Soltanto non ribellatevi all'Eterno e non abbiate paura del popolo del paese, perché essi saranno il nostro cibo. La loro difesa si è allontanata da loro e l'Eterno è con noi. Non abbiate paura di loro. Giosuè e Caleb avevano visto i giganti, avevano visto le città fortificate, ma anziché fissare lo sguardo sui problemi veri, guardavano oltre, guardavano la potenza di Dio e la sua cura di loro finora. E perciò, anziché essere scoraggiati come tutti gli altri, erano pronti di andare avanti per fede. Si trovavano nella medesima esatta situazione, precisamente uguale. 10 è il popolo con loro scoraggiati, 2 incoraggiati. Qual è la differenza? Non le circostanze, non carattere forte. Qual è la differenza? È semplice, semplice, semplice. Dove guardavano? Dove scelsero di guardare? O a chi scelsero di ascoltare i figli di Israele? Questo è importante. A chi scelsero di ascoltare? Scelsero di ascoltare quelli che vedevano i problemi. E così tutto il popolo fu scoraggiato, reso debole. Non avevano coraggio di andare avanti per la strada che il Signore aveva tracciato per loro. E perciò, quale frutto c'è stato da questo scoraggiamento, avendo scelto di guardare ai problemi? Che frutto e quanto durò? Il frutto di girare a vuoto nel deserto per 40 anni finché non erano morti tutti, tranne Caleb e Giosuè. Tutti di quella generazione di adulti, tutti sono morti girando senza traguardo nel deserto a causa del loro scoraggiamento, che era causato da non guardare a Dio ma guardare ai problemi. I figli di Israele scelsero di guardare ai problemi anziché Dio e perciò furono scoraggiati. E tu dove scegli di guardare? Dove scegli tu di guardare? La chiave di non essere scoraggiato è semplice: scegliere di guardare a Dio, perché Dio è più grande di qualsiasi problema. Dio è più grande di qualsiasi peccato. Dio è più grande di qualsiasi difficoltà. Dove guardiamo? Chi guarda ai problemi sarà scoraggiato, chi guarda a Dio sarà incoraggiato. Passiamo a un altro esempio di scoraggiamento. Dopo l'esilio, dopo che Israele fu scacciato da Giuda in Babilonia, dopo 70 anni Dio ha permesso loro di ritornare, e sotto Esdra sono tornati un gruppo per ricostruire il Tempio. Però le persone che ci abitavano, ormai quello che era stato abbandonato da 70 anni dai giudei, abbandonato forzatamente, ostacolava loro, scoraggiandoli grandemente, al punto che abbandonarono il lavoro. Leggo Esdra 4, da 1 a 4. Esdra 4. Mentre i nemici di Giuda e di Beniamino vennero a sapere che quelli che erano stati in cattività stavano ricostruendo il Tempio all'Eterno, il Dio di Israele, si avvicinarono a Zorobabel e ai capi delle case paterne e dissero loro: lasciateci costruire con voi, perché anche noi cerchiamo il vostro Dio come voi. A lui abbiamo offerto sacrifici dal tempo di Esdran, re di Assiria, che ci condussi qua. Ma Zorobabel, Gesù e gli altri capi delle case paterne di Israele disposero loro: Non avete alcun diritto di costruire con noi una casa al nostro Dio, ma noi soli la costruiremo all'Eterno, al Dio di Israele, come ci ha comandato il re Ciro, re di Persia. Allora la gente del paese si mise a scoraggiare il popolo di Giuda e a spaventarli perché non costruissero. Inoltre assoldarono alcuni consiglieri contro di loro per frustrare il loro intento. E ciò per tutto il tempo di Ciro, re di Persia, fino al regno di Dario, re di Persia. Questi giudei, avendo veri problemi, avendo veri ostacoli, avendo veri nemici, scelsero di guardare ai problemi, nemici, e così smisero di edificare il Tempio, smisero di vivere per il Signore per tanti anni. Però dopo alcuni anni è successo qualcosa che ci aiuta a capire come superare lo scoraggiamento. Esdra 5, 1 a 5, vediamo la chiave. Stesso popolo, stessi nemici intorno, ma cosa cambia? Capitolo 5, versetto 1. Ma i profeti Ageo e Zaccaria, figlio di Iddo, profetizzarono ai giudei che erano in Giuda e a Gerusalemme nel nome del Dio di Israele che era su di loro. Allora Zorobabel, figlio di Shealtiel, e Gesuè, figlio di Zadok, si levarono e cominciarono a costruire la casa di Dio a Gerusalemme, e con essi erano i profeti, e li aiutavano. In quel tempo giunsero da loro Tattenai, governatori della regione oltre il fiume, Sheth-Boznai e i loro colleghi, e parlarono loro così: chi vi ha dato ordine di edificare questo tempio e di ricostruire questa mura? Poi noi dicemmo loro quali erano i nomi degli uomini che costruivano questo edificio. Ma sugli anziani dei giudei vegliava l'occhio del loro Dio, e quelli non poterono farli smettere finché non fosse inviato a dare un rapporto e non venisse una risposta in merito. C'era ancora opposizione forte. Ma i giudei andavano avanti con i lavori, non scoraggiati. Perché? Qual è la differenza? Avete notato la chiave in questo brano? Cosa è successo in versetto 1? E lo vediamo anche in 2. C'erano degli uomini, i profeti, che parlavano ai giudei di Dio. Quando dice profetizzavano, profetizzarono, vuol dire che parlavano di loro delle verità di Dio. Ricordavano a loro chi era Dio. Chi erano loro? Il popolo di Dio. Della cura di Dio, della potenza di Dio, della fedeltà di Dio. Questi profeti hanno ricordato loro, hanno aiutato loro a guardare a Dio e non ai problemi. Stessi problemi, stesse situazioni, stessi giudei, prima scoraggiati e adesso incoraggiati, e vanno avanti con l'opera e non si fermano davanti all'opposizione. Che è importante ricordare le verità di Dio, ricordarsi di Dio, pensare a Dio, pensare alla potenza, le promesse, la cura, l'amore di Dio, e non ai problemi. Vediamo qui anche quanto è importante aiutare gli uni gli altri a pensare a Dio. Perché io posso essere sfiato, non è giusto, non ho bisogno, non ho scusa di non pensare io a Dio, ma succede. E in quel caso qualcun altro può venire e dice: Marco, è vero che è un problema grave, è vero che c'è opposizione, è vero che c'è pericolo, ma Marco, ricordati di Dio, ricordati della sua fedeltà, ricordati delle sue promesse che lui porterà a termine. Ricordati che ha promesso di non lasciarti. Ricordati che ha detto che non permetterà che tu sia tentato oltre le tue forze. Ricordati della promessa che non ti abbandonerà. Ricordati che ha promesso perdono a chiunque si rivolge a lui. E delle volte possiamo aiutare gli uni gli altri, spesso possiamo aiutare gli uni gli altri a ricordare le verità che abbiamo dimenticato. Passiamo ora ad un esempio di come l'Apostolo Paolo aiutava i credenti ad Efeso a non essere scoraggiati. Questi credenti avevano un grande amore per Paolo. Perciò quando sentivano che egli soffriva molto, sarebbe stato facile per loro di essere scoraggiati. Per aiutare loro a non scoraggiarsi, in Efesini 3:13, Paolo dice il seguente: per la quale vi chiedo che non vi scoraggiate a causa delle mie tribolazioni che soffro per voi, il che è la vostra gloria. Cosa stai dicendo lì? Loro sapevano delle sofferenze e le tribolazioni di Paolo, e amando Paolo questo rattristava, poteva perfino scoraggiare. E Paolo dice: non scoraggiatevi, perché queste sofferenze sono per la vostra gloria. Cioè, Dio è all'opera. Voi vedete le sofferenze, voi vedete gli uomini malvagi che mi fanno del male, voi sentite quanto soffro da parte dei malvagi. Certo, è vero, ci sono questi problemi, però non fuori il controllo di Dio. Questo serve alla vostra gloria. Ma cos'è la vostra gloria? Di cosa intende? Cosa faceva Paolo? Predicava il Vangelo e poi, dopo aver predicato il Vangelo e Dio salvava certi, cosa faceva? Non diceva addio, cosa faceva? Insegnava, esortava, ammoniva per rendere ogni uomo maturo in Cristo, in modo che quando Cristo apparirà, quelle persone appariranno con Lui in gloria. E allora Paolo sapeva che certo soffro, certo è difficile, perfino ha pregato Dio 3 volte di togliere una certa sofferenza, ma sapeva il frutto che Dio stava portando avanti con le sue sofferenze, e perciò, per aiutare loro specificamente a non essere scoraggiati, ha ricordato loro lo scopo delle prove, delle difficoltà, delle sofferenze. Oggi uno ha condiviso della santificazione che Dio sta compiendo in noi tramite farci vedere i nostri peccati, che non è piacevole. E questo brano si applica perfettamente, di guardare oltre il dolore di vedere i peccati alla gioia di quello che Dio sta compiendo mostrandoci i nostri peccati. Quindi, Gesù Cristo è la nostra speranza in ogni prova e sofferenza. Per la sua potenza, per le sue promesse, per la sua opera, possiamo avere pace in ogni sofferenza. Possiamo essere incoraggiati di quello che Gesù sta facendo. Anche qua vediamo non solo la chiave per non essere scoraggiati, ma vediamo anche l'importanza di aiutare gli uni gli altri, che Paolo aiutava loro. Vediamo ripetutamente questo. Nello stesso modo che possiamo aiutare qualcuno a non essere scoraggiato, purtroppo possiamo anche spingere altri verso lo scoraggiamento. Un avvertimento è Colossesi 3:21. Padri, non provocate ad ira i vostri figli, affinché non si scoraggino. Allora, se un padre e una mamma, stessa cosa, i genitori, provoca ad ira un suo figlio, si comporta in modo sbagliato, non è coerente, non mantiene la parola, disciplina sì oggi e no domani, i figli non so mai, ma questa volta mi punirà? Perché delle volte sì, delle volte no, io non riesco più a capire, ma 5 volte di seguito non mi ha punito, questa volta mi ha punito. Questo non è giusto e non è giusto. Questo provoca ira. Se i vigili mi permettono di fare una cosa e ogni tanto mi fermano e mi danno la multa, dico: scusami, io ho fatto questi davanti a voi tante volte. Ma la legge dice così. Ma scusami, se la legge dice così, perché tutte quelle volte mi ha lasciato fare proprio davanti a voi? Non sarebbe difficile mandare giù questa ingiustizia? Ma se la legge dice così, io facevo davanti a voi, perché mi punite adesso? E quindi dice, padri, non provocate a ira i vostri figli affinché non si scoraggino. Allora diventa scoraggiante. Allora come devo comportarmi? Non so neanche come comportarmi. Non so cosa vuole. Non so cosa vuole la mamma o papà. Allora, non scoraggiate i vostri figli. Mariti, non scoraggiate le vostre mogli. Mogli, non scoraggiate i vostri mariti. Con un muso lungo. Non scoraggiamoci l'uno l'altro. Piuttosto, impegniamoci ad incoraggiare, a far vedere le verità. Allora, finora ho parlato dello scoraggiamento che arriva maggiormente da problemi, da difficoltà, sofferenze, ingiustizie, grossi problemi, problemi fisici, problemi di lavoro, problemi di rapporti, problemi economici. Adesso vorrei parlare di un altro tipo di scoraggiamento, un'altra cosa che ci porta a essere scoraggiati, che ci porta a grande sofferenza, grande scoraggiamento. E questo è quando noi vediamo il nostro peccato. Quando noi vediamo il nostro peccato ci scoraggia, o almeno ha la tendenza di scoraggiarci. Per esempio, quando riconosciamo il nostro peccato, possiamo sentirci un fallimento. Se continuiamo a cadere nello stesso peccato, possiamo essere molto scoraggiati. È da tempo, perché, Signore, perché continuo a cadere in questo? Quando riconosciamo quanto il cuore è nero, anche questo può scoraggiarci. Quando siamo scoraggiati a causa del nostro peccato, sembra impossibile ottenere il perdono. Quando siamo scoraggiati a causa del nostro peccato, il perdono sembra impossibile. Sembra che sia impossibile mai tornare a Dio e camminare come dovremo. Qual è la cura quando ci sentiamo scoraggiati a causa dei nostri peccati? Ma, scusate, non si arriva alla cura senza capire il problema. Se vai dal medico e dici, dottore, dottore, ho un dolore qui, qual è la medicina giusta? Dice, ma un attimo, prima devo capire qual è il problema. Allora, qual è il problema quando siamo scoraggiati a causa del nostro peccato? Quando vedo un peccato e mi scoraggia, dove sto guardando? A cosa sto pensando? Quando vedo un peccato, dove sto guardando? Se mi scoraggia. Dove sto fissando lo sguardo? Al mio peccato, posso dire, a me stesso, al mio valore, alla mia giustizia, che non c'è. Stiamo guardando a quanto siamo malvagi e deboli. Il modo di superare lo scoraggiamento è di guardare a Gesù Cristo, anziché ai nostri peccati. Dove dice la Bibbia di guardare? Che cos'è la fede? La fede. Infine, in parole semplici, che cos'è la fede? Per uno immerso nel suo peccato, che cos'è la fede? Guardare a Cristo. Guardare a Cristo. Quando riconosciamo il nostro peccato, la cura è di rivolgerci a Dio per mezzo di Gesù Cristo, per essere perdonati ed essere purificati. Per quanto il nostro peccato può essere grande, per quanto il nostro peccato può essere immenso e profondo, quanto più grande è il sacrificio di Gesù Cristo e il perdono che possiamo ricevere gratuitamente in Lui. Romani 5:20, dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondato. La grazia di Dio in Gesù Cristo è infinitamente più grande del più grande nostro peccato. E voglio ripetere quello. La grazia di Dio in Gesù Cristo è infinitamente più grande, più profondo, più largo, più alto del più grande nostro peccato. In Efesini leggiamo della ricchezza della grazia di Dio in Cristo, e questa grazia è la base del nostro perdono. Vi leggo io Efesini 1, 6 ad 8, all'ode della gloria della sua grazia, mediante la quale egli ci ha grandemente favorito nell'amato suo figlio, Gesù Cristo, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati secondo la ricchezza della sua grazia, che egli ci ha fatto abbondare verso di noi. Noi abbiamo perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Dio ci offre perdono secondo la ricchezza della sua grazia in Cristo. Quanto grande è la grazia di Dio in Cristo? Quanto immenso, quanto valore è il sacrificio di Gesù Cristo? È possibile che tutti i peccati di tutti gli uomini, di tutta la storia, superi la grandezza e la grazia di Dio in Cristo? Ma non si arriva nemmeno vicino. Allora, i miei peccati, per quanto possono essere terribili e abominevoli, e sono, non sono nulla davanti alla ricchezza o le ricchezze della grazia di Dio in Cristo Gesù. Il perdono è in base alla profondità della grazia di Dio in Cristo. E perciò non esiste peccato che mi ostacola dal perdono. Quindi quando pecchiamo, anziché essere scoraggiati fissando gli occhi sul nostro peccato, guardiamo a Cristo come Salvatore. Rivolgiamoci a Dio, come dice 1 Giovanni 1, 8, 9. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Dio è fedele e giusto da cosa? Perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. E Giovanni va avanti e spiega questo perché abbiamo un avvocato che è la propiziazione per i nostri peccati. Per mezzo del sacrificio di Gesù Cristo possiamo essere perdonati da ogni nostro peccato. In Cristo possiamo presentarci a Dio confessando i peccati più terribili. E Dio sarà fedele alla sua parola. Quando noi ci presentiamo a Dio, confessando il peccato, Dio manterrà la sua parola, ci perdonerà e ci purificherà. Quindi, cosa serve essere scoraggiato? Che vuol dire cosa? Cosa vuol dire essere scoraggiato? Vuol dire guardare non a Cristo. Non è possibile guardare a Cristo ed essere scoraggiato. Quando siamo scoraggiati, vuol dire che stiamo guardando dove? A noi stessi, al nostro peccato, al nostro fallimento. Quando pecchiamo, guardiamo a Cristo. Confessiamo il peccato, accettiamo il perdono. Ci sono volte che non abbandoniamo un peccato. Dio ci avverte in più modi e continuiamo a restare in quel peccato o per durezza o per pigrizia o qualunque motivo. E Dio prima o poi manderà la sua disciplina. La disciplina di Dio può essere abbastanza duro. E delle volte uno è scoraggiato quando viene disciplinato. Arriva la disciplina e la persona si scoraggia a causa della disciplina. Dio prevede questo. Ebrei 12, trovate questo brano. Ebrei 12 ci spiega come superare lo scoraggiamento che arriva quando siamo scoraggiati per la disciplina. Questo brano ci dice specificamente, parla dello scoraggiamento dovuto alla disciplina e ci spiega come superare questo scoraggiamento. Allora, voglio leggere Ebrei 12 da 4 a 14. Voi non avete ancora resistito fino al sangue combattendo contro il peccato? Avete dimenticato l'esortazione che si rivolge a voi come a figli? Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non perditi di animo quando sei da lui ripreso, perché il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che gradisce. Se voi sostenete la correzione, Dio vi tratta come figli. Qual è infatti il figlio che il padre non corregga? Ma se rimanete senza correzione, di cui tutti hanno avuto la parte loro, allora siete dei bastardi, non dei figli. Inoltre, bene abbiamo avuto per correttori i nostri padri secondo la carne, e li abbiamo rispettati. Non ci sottometteremo molti di più ora al padre degli spiriti per vivere? Costoro, infatti, ci corressero per pochi giorni, come sembrava loro bene. Ma egli ci corregge per il nostro bene, affinché siamo partecipi della sua santità. Ogni correzione, infatti, sul momento, non sembra essere motivo di gioia, ma di tristezza. Dopo, però, rende un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati esercitati per mezzo suo. Perciò, rifrancate le mani cadenti e le ginocchia vacillanti, e fate dei sentieri diritti per i vostri piedi, affinché l'arto zoppo non divenga slogato, ma sia piuttosto risanato. Procacciate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Quando la disciplina arriva, non sembra motivo di gioia, però produrrà un pacifico frutto di giustizia, ci porterà ad avere gioia che durerà. Allora, avete visto la parola scoraggiamento qui dentro? È lì, lo vedete? In versetto 12, vedete la parola scoraggiamento in versetto 12? È lì, lo vedete? È proprio quello il senso preciso. Rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia vacillanti. Proprio questa è una descrizione dello scoraggiamento dovuto alla disciplina. Una persona viene disciplinata e comincia ad essere scoraggiato, abbattuto, perché questa disciplina è dura e si vede quanto è malvagio e quanto stolto è stato di essere andato avanti così tanto nel peccato. E qual è la soluzione per lo scoraggiamento? È scritto. Semplice. Fare sentieri diritti per i nostri piedi. Rifrancare le mani cadenti. Cosa vuol dire nella Bibbia sentieri diritti? Sentieri diritti nella Bibbia vuol dire camminare in giustizia, camminare in ubbidienza a Dio, camminare per fede, tornare sulla via retta. In altre parole, quando siamo scoraggiati perché Dio ci ha disciplinato, è inutile esserne scoraggiati, che non risolve niente. Piuttosto dobbiamo cambiare via, riprendere la via della giustizia. In altre parole, dobbiamo ravvederci del nostro peccato e riprendere a camminare in santità. Infatti il brano conclude lì in 14, procacciate la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. Dobbiamo procacciare, cercare vivamente la santificazione. Quindi il modo di superare lo scoraggiamento a causa dei nostri peccati non è di piangerci sopra, non è di essere abbattuti. No, la Bibbia dice no! Ritornate nella via giusta. Questo è il modo di superare lo scoraggiamento. Chiedete perdono, conoscerete il perdono, conoscerete di nuovo la gioia della salvezza in Gesù Cristo. Un altro brano che ci aiuta a vedere lo stesso principio è 2 Corinzi 7, 9 e 10. Che parla di due tipi di tristezze che possiamo avere quando vediamo il peccato. Questo brano parla di persone che sono stati avvertiti di peccato e parla quindi di tristezza dovuta a vedere il peccato. E notiamo due tipi di tristezza che arrivano quando vediamo il peccato. C'è la tristezza del mondo, che è scoraggiamento, e c'è la tristezza secondo Dio. Notate i risultati di ciascun tipo di tristezza. Paolo scrive, ora mi rallegro, non perché siete stati rattristati, ma perché siete stati rattristati a ravvedimento. poiché siete stati rattristati secondo Dio, affinché nessuna cosa avreste a ricevere alcun danno da parte nostra. La tristezza secondo Dio, infatti, produce ravvedimento, a salvezza, che non ha rimpianto. Ma la tristezza del mondo produce la morte. La tristezza del mondo per il peccato è la tristezza dello scoraggiamento. Oh, cammino male. Oh, che fallimento la mia vita. Sono malvagio, non riesco a cambiare. Questa è la tristezza del mondo. Non porta al ravvedimento. Non produce nulla di bello. La tristezza, secondo Dio, piuttosto, produce ravvedimento. Padre Santo, ho peccato contro di te. Confesso il mio peccato e ti chiedo perdono. E poi cosa faccio? Se io chiedo perdono a Dio, poi cosa faccio? Ringrazio per il perdono. Prendo Dio alla sua parola. Non vado per come mi sento, vado per quello che Dio dice. Caino e Abele, due fratelli, avevano ricevuto da Dio un comandamento di portare offerte di sangue, animali uccisi. Caino voleva fare per testa sua. Portò a Dio un sacrificio non di animali, di frutto. Abele ha fatto quello giusto. Dio non accettò l'offerta di Caino perché era contro la sua volontà, quello che aveva comandato. E perciò Caino fu irritato e scoraggiato, volto abbattuto. Allora ascoltate il consiglio di Dio, consiglio divino a Caino, che era scoraggiato perché Dio non aveva accettato il suo offerto perché era un peccato. Allora l'Eterno disse a Caino: perché tu sei irritato? E perché il tuo volto è abbattuto? Se fai bene, non sarai accettato. Ma se fai male, il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono volti a te, ma tu lo devi dominare. Soluzione semplice. Ma perché sei abbattuto? La risposta è perché hai fatto il male. Non stai camminando in ubbidienza, non stai camminando per fede. La soluzione, fai il bene e avrai la gioia della salvezza. Fai il bene e conoscerai il perdono. Non c'è nulla di nuovo. Dall'inizio del mondo la soluzione per lo scoraggiamento è sempre uguale. Guardiamo non a noi stessi, guardiamo a Cristo. E guardando a Cristo camminiamo nella sua via. Voglio menzionare un altro tipo di scoraggiamento, anche diffuso, forse meno grande di quello che quando vediamo i grossi problemi e quando vediamo i nostri peccati, ma c'è lo scoraggiamento quando ci misuriamo con un metro nostro anziché il metro di Dio. Per esempio, Dio dichiara che a chi tanto è stato dato, tanto sarà richiesto. Vediamo questo nella parabola dei talenti. Uno ha ricevuto 5, uno 2, uno 1. Dio non ha detto quello di uno o quello di due, perché non hai prodotto 5 come quell'altro? Dio ha fatto un confronto così? Minimamente. Dio giudicherà ogni credente non in base a confrontarsi con un altro credente, in base a quello che ha ricevuto. Se io mi confronto nella mia mente con altri che hanno ricevuto più di me, per forza sarò scoraggiato, ma senza motivo valido. Io come pastore, se dovessi io confrontarmi con Spurgeon, chiaramente mi sentirei un terribile fallimento, in quanto Dio si è servito di Spurgeon di fare molto, molto, molto di più di quanto io farò mai. Però non devo confrontarmi con Spurgeon, né con qualunque altro che ha ricevuto più o meno di me. Perché Dio non mi confronta con nessun altro. Dio mi confronta solamente con quello che Egli ha dato a me. Quando mi confronto con altri e mi sento scoraggiato, di solito cosa c'è sotto? Orgoglio. Perché io voglio sentirmi importante io non faccio quasi niente in confronto con lui e questo mi abbatte giù. Il problema è che non sto guardando a Cristo cercando di essere fedele con quello che ho ricevuto, forse uno o due talenti e lui 100. Ho una specie di invidia che non ho 100 come lui e io non faccio nulla. No, la cosa importante è di misurarmi con il metro che Dio usa, che è quello che io ho ricevuto, e di non scoraggiarmi quando ho meno o più di qualcun altro, ma piuttosto di ringraziare Dio che io sono stato perdonato in Cristo Gesù ed io ho da dare e io voglio dare quello che io ho da Dio. Allora, a questo punto abbiamo visto i due motivi principali per cui possiamo essere scoraggiati. Possiamo essere scoraggiati quando ci troviamo davanti a grossi o piccoli problemi e possiamo essere scoraggiati quando ci troviamo davanti ai nostri peccati. In entrambi i casi lo scoraggiamento arriva quando guardiamo ai problemi o ai peccati anziché a Cristo. Quando ci troviamo davanti a problemi o difficoltà, il modo di non essere scoraggiato qual è? Quando ci troviamo davanti a problemi veri, pericoli, pesi veri, il modo di non essere scoraggiato è di meditare sulla cura di Dio, gli attributi di Dio, le opere passate di Dio, le promesse future di Dio. Quando pensiamo a queste cose, anziché al problema o alla difficoltà che ci sta davanti, non solo non saremo scoraggiati, ma avremo gioia, avremo pace, anche nelle prove più difficili. Guardiamo a Dio e ricordiamo che avendo Gesù Cristo come Signore e Salvatore, abbiamo libero accesso a Dio per ottenere soccorso in mezzo a qualunque problema che ci troviamo. Gesù è nostro avvocato e abbiamo tutte le sue benedizioni, tutte le benedizioni spirituali abbiamo in Cristo Gesù. Che cosa sono i problemi più profondi della vita davanti all'onnipotenza di Dio? Cosa sono i problemi più difficili a risolvere davanti all'onniscienza di Dio? Se noi confrontiamo i nostri problemi con gli attributi di Dio, vedremo i nostri problemi per quello che sono e non saremo scoraggiati. E poi quando riconosciamo un peccato e ci batte giù, guarda Cristo, guarda il perdono che ti ha comprato sulla croce e poi ravvediti, confessa il tuo peccato e poi credilo a quello che dice, chi viene a me io non caccerò via, chi confessa il suo peccato lo perdonerò. Cioè, crede alla parola di Gesù Cristo, non porti mille ragionamenti. Sì, ma tu non sai quanto è cattivo mio cuore, tu non sai quanto grave, tu non sai quanto tempo ho rifiutato di ascoltare Dio. Io non devo sapere, tu non devi sapere, tu devi sapere che Gesù Cristo offre perdono pieno a chiunque si rivolge a Lui. Crede alla sua parola. Il perdono non è un sentimento, è una realtà, se lo senti o meno. Quindi, dopo che hai confessato un peccato, per fede accetti il perdono che Dio ti offre. Ringrazia Dio per quel perdono. Un motivo per cui siamo spesso scoraggiati è che dopo che abbiamo confessato un peccato, non accettiamo il perdono. E posso dire, se tu non hai ringraziato Dio per il perdono, non hai accettato quel perdono. È pressoché impossibile accettare di cuore il perdono e non ringraziare Dio, perché quando tu ricevi e accetti perdono, è un dono così immenso che non puoi fare a meno che ringraziare Dio. Quindi, tu hai accettato il perdono di Dio? Ah, non lo so, è semplice sapere. Hai ringraziato Dio profondamente per quel perdono? Se non hai ringraziato, non hai accettato. Forse non hai accettato perché non hai veramente confessato, che non ti sentivi minimamente nel peccato. Hai mai chiesto perdono per far tacere un'altra persona che ti ha fatto notare un peccato? Qualcuno ti ha mostrato un peccato? Oh, hai ragione, allora perdonami. Chiaramente, ti garantisco, in un caso così, non hai ringraziato Dio dopo per quel confessare il peccato, perché tu non hai confessato il peccato. Hai detto delle parole che secondo te potrebbero far tacere quella persona che non voleva più sentire quello che aveva da dirti. Ma quando tu sei afflitto dal tuo peccato, e tu vedi che il tuo peccato è un'offesa a Dio, e tu vedi che il tuo cuore è talmente nero che tu non sei afflitto come dovresti essere afflitto, e tu chiedi perdono a Dio, non puoi fare a meno che ringraziare Dio se tu accetti il perdono. Se tu stai nel peccato e non hai confessato questo peccato e Dio manda la sua disciplina, non scoraggiarti. Piuttosto confessa il tuo peccato e farti sentieri dritti, ovvero comincia a camminare nella giustizia di nuovo. Allora la tua gioia in Cristo Gesù ritornerà. Io ringrazio Dio che noi abbiamo in Cristo ciò che serve per non essere mai scoraggiati. Non devo mai essere scoraggiato. Se io ho il frigorifero pieno di cibo e sto in casa, non devo avere mai una grande fame. Quando ho fame posso mangiare. Se io ho il rubinetto che funziona, che qui abbiamo, non devo mai morire di sete. Basta prendermi un bicchiere e riempire il rubinetto. Noi abbiamo in Gesù Cristo tutto ciò che serve per superare lo scoraggiamento. E veramente dipende da una cosa. Se siamo o non siamo scoraggiati, torno a quel punto. Cos'è? Dove guardiamo? Guardiamo a Cristo. Fissiamo lo sguardo sull'autore e compitore della nostra fede, Gesù Cristo, il buon pastore che ci cura perfettamente e che ci offre il perdono per ogni caduta. Allora, anziché essere scoraggiati, abbondiamo in ringraziamento che abbiamo un Signore, un Salvatore così. Preghiamo. Padre, quanto abbiamo sofferto inutilmente. Non c'è persona in questa stanza che non conosce personalmente lo scoraggiamento, anche profondo. Noi siamo stati scoraggiati avendo ricevuto da te la grazia abbondante, le ricchezze della tua grazia che possono bastarci per tutta la vita. E noi abbiamo scelto, come Israele, a guardare ai problemi, a guardare ai peccati e non guardare a te. Israele ha agito stoltamente. Ti ringrazio che tu avevi mandato loro Giosuè e Caleb, quindi non erano senza chi proclamava loro la necessità di guardare a te, ma hanno scelto di guardare nell'altra direzione. E anche noi abbiamo fatto questo. Perdona questa nostra stoltezza. Vogliamo guardare a te. Vogliamo guardare a Gesù Cristo. Vogliamo vedere in Lui la nostra salvezza. Vogliamo vedere in Lui il perdono. Vogliamo vedere in Lui il buon pastore che ci cura perfettamente. Vogliamo vedere in Lui colui che gestisce tutto per non permettere mai la prova sbagliata. Vogliamo vedere in Lui quel Signore dei Signori che gestisce tutto in modo che tutte le cose che Lui permette a succedere nella nostra vita cooperano al nostro bene eterno. Oh Padre, anziché essere scoraggiati, vogliamo rallegrarci nel Signore. Ripeto, rallegratevi nel Signore. E quella rallegrarsi è la parola gioite nel Signore. Ti ringrazio che questo non è assolutamente un comandamento gravoso, piuttosto è la ricetta ad una vita gioiosa. Abbiamo già tutti gli ingredienti. vogliamo adoperarli. Ti ringrazio per Gesù Cristo. Nel suo santo nome ti prego. Amen.